Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amici di Radio Maria, buonasera a tutti. Shalom lekulechem, salam ilaljamia. Oggi abbiamo una tavola rotonda, spero per tutti, di grande interesse, che si intitola Ecce Homo, cioè Ecco l'uomo, la crocifissione di Gesù e dell'uomo della sindone. Prima di fare io un'introduzione, vorrei innanzitutto presentare i nostri ospiti, gli ospiti di questa tavola rotonda. Innanzitutto sempre un piacere presentare un ospite che già varie volte ho invitato, il dottor Fabio Quadrini, che è laico, sposato, laureato in giurisprudenza all'Università di Macerata, specializzato in studi sindonici, perché parleremo della sindone, presso l'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum di Roma, è anche un grande appassionato e anche conferenziere da tanto tempo sulla sindone. Buonasera Fabio, ci sei?
Sì, buonasera Don Francesco, un caro saluto a te, un caro saluto ai radioascoltatori di Radio Maria e chiaramente saluto anche gli altri ospiti che interverranno con me questa sera. Ben trovati.
Grazie, e poi è con noi anche, abbiamo l'onore di avere Suor Marilena Chiara, monaca nel monastero di Mercatello, che sorge nella casa dove è nata Santa Veronica Giuliani, di cui parleremo, stigmatizzata. Ecco, questo luogo è stato profetizzato da lei come casa di preghiera. Suor Marilena è professa da ben 30 anni, vive la vita contemplativa nella spiritualità cappuccina, di cui Santa Veronica Giuliani ha lasciato un solco profondo nella storia, certamente, della spiritualità cappuccina e devo dire non solo, possiamo dire anche di tutta la Chiesa. Ecco, vive insieme ad altre 16 sorelle di diversa età e provenienza geografica e in questi anni ha approfondito proprio gli scritti di Santa Veronica Giuliani, che ha scritto moltissimo, soprattutto il diario che ha scritto Santa Veronica per obbedienza nel corso di ben 33 anni. Buonasera, Suor Marilena. È con noi?
Ascoltatori.
Bene, buonasera. Grazie di essere con noi. Ecco, poi abbiamo il piacere di avere anche Don Alfredo Andronico, che è presbitero della diocesi di Siracusa, conseguito la licenza in teologia e scienze patristiche nel prestigioso Istituto Patristico Augustinianum di Roma e dal 2010 è professore di patrologia presso l'Istituto Superiore di Scienze Religiose San Metodio di Siracusa ed è anche dal 2017 parroco di Santa Tecla. Buonasera Don Alfredo.
Buonasera Don Francesco, buonasera agli ascoltatori e anche agli ospiti.
Bene, e grazie di essere con noi. Ecco, ho intitolato questa tavola rotonda Ecce Homo, ecco l'uomo. Nel momento in cui Pilato mostra alla folla Gesù Cristo, ecco, Gesù Cristo, re e messia, è sfigurato, irriconoscibile, forse proprio per questo Pilato lo mostra, perché era una maschera di sangue e per questo Pilato dichiara alla folla ecco l'uomo, ma in realtà sappiamo che nel Vangelo di Giovanni c'è sempre un livello, un significato più profondo, ecco, Cristo è il vero uomo. Ecco, è un uomo ferito, ma in lui si manifesta il vero uomo, flagellato, ma il vero uomo. E oggi approfondiremo proprio l'uomo della sindone. È una tavola rotonda che parla particolarmente alla nostra vita, perché tutti, e lo sappiamo bene, se guardiamo noi stessi con sincerità, siamo in qualche modo feriti. La domanda che abbiamo è, ma le ferite e i traumi possono divenire occasione di guarigione per altri? Siamo solo un frutto degli errori e delle ingiustizie degli altri, cioè siamo condannati al vittimismo, o si può dare un senso e una missione perfino a queste ferite? Gesù Cristo compie la Torah in pienezza. Un tempo la Torah, cioè le 10 parole di vita, erano incise su tavole di pietra. Ora, nella nuova alleanza, questa Torah è scolpita nel suo corpo, nelle sue piaghe, mediante le sue piaghe, e in virtù del suo spirito può essere scolpita anche nel cuore dei fedeli. È interessante perché secondo la tradizione ebraica le tavole della legge erano incise nella pietra tanto da trapassare la pietra. La parola di Dio sul Monte Sinai era come un fuoco lampeggiante che penetrò le tavole di pietra da parte a parte, tanto che le parole divine scritte nelle tavole erano formate da lettere, così dice la tradizione ebraica, per così dire vuote. Questo vuol dire che le parole di Dio erano e al tempo stesso non erano nella pietra, cioè erano come invisibili, trasparenti. La Torah trapassava la pietra, questo è molto importante, ma era destinata ad arrivare fino al cuore dell'uomo, fino ai nostri cuori, e trapassarlo per essere incisa, inscritta nel nostro cuore. Il cuore dell'uomo deve essere quindi trapassato dalla Torah. C'è un interessante dialogo tra un rabbino e il suo discepolo, che a me piace molto. Un discepolo fa visita al suo maestro e il maestro gli chiede: che cosa hai imparato? E il discepolo, un po' vantandosi, risponde: ho attraversato 3 volte il Talmud, che è una letteratura immensa. Ma il maestro gli rispose: ma il Talmud ti ha attraversato? Ha attraversato te? Ecco, in Cristo si compie pienamente questa realtà. Cristo, che è la Torah incarnata, porta scolpito nelle sue carni, nelle sue piaghe, il cuore della Torah, che è l'amore. Per questo appare risorto con le sue piaghe, certamente per mostrare che il crocifisso è veramente risorto, ma anche è un mistero abissale dell'amore di Dio. Le ferite di Cristo ci hanno aperto l'accesso totale a Dio e costituiscono ora il perenne tatuaggio del suo amore. Come dice il profeta Isaia, ecco, dice Dio, sulle palme delle mie mani ti ho disegnato, ti porto tatuato. E anche si dice nel profeta Abacuc che bagliori di folgore escono dalle mani di Dio e là si cela la sua potenza. Per questo vogliamo approfondire questa potenza di Dio nelle piaghe di Gesù Cristo. È così bella questa frase se si traduce letteralmente dall'ebraico, perché in ebraico dice: raggi ha dalle sue mani, là è il velo della sua potenza. È come una potenza, come in Cristo, che sembra nascosta nelle sue piaghe. Quindi le piaghe che curano di Cristo illuminano le nostre ferite. Queste ferite non vanno eliminate, ma trasfigurate, perché ecco, possono essere uno strumento di guarigione per altri. Ecco, noi non siamo condannati alle nostre ferite grazie alle ferite di Cristo. Non siamo chiamati neanche a cercare le cause, diciamo così, delle nostre ferite. Le ferite non vanno cancellate, quanto piuttosto trasfigurate. Ci sono ferite che forse non si potranno mai sanare, ci sono ferite che lasciano cicatrici troppo profonde, che a volte richiamo iscritte nel volto e nell'anima. Noi non siamo chiamati a essere uomini senza ferite, né siamo condannati a essere per sempre vittime delle nostre ferite, perché è solo mediante le ferite che si può ottenere la salvezza e che possiamo avere misericordia e curare, con l'aiuto di Cristo, con la grazia di Cristo, le ferite degli altri. Non si tratta quindi tanto di eliminare le ferite, quanto piuttosto far sì che esse siano trasfigurate. Ecco, guardiamo a Cristo che è il guaritore ferito, per le sue piaghe siamo stati guariti. Ecco, concludo dicendo che le ferite di Cristo, guaritore ferito, diventano così delle feritoie verso il cielo, che illuminano la storia, sono come chiavi che aprono il cielo, sono come una breccia alla vita divina, che è inaccessibile di per sé. Ecco, Cristo, il ferito, ci ha ferito il cuore, come dice il Cantico dei Cantici, il trafitto ci ha trafitto con il suo amore, proprio in questo e su questo vogliamo approfondire, innanzitutto cominciando dal dottor Fabio Quadrini, sindonologo, e vorrei subito rivolgergli la prima domanda, perché ovviamente ora lascio parlare gli ospiti, come deve essere. Ecco, noi sappiamo che gli antichi romani crocifiggevano in diversi modi. Siamo in grado di capire, analizzando l'uomo della sindone, su quale tipologia di croce quest'uomo è stato fissato? Diciamo, è comunque un dato di fatto che il condannato fissato in croce, qualsiasi fosse stata la tipologia della croce, soffriva un tormento che è straziante a dir poco. È così? Ci puoi aiutare?
Certo, Don Francesco, sì. Allora, io direi innanzitutto allora di fare una introduzione circa la crocifissione romana, e poi magari nel secondo eventuale intervento approfondire puntualmente la tipologia di croce su cui fu fissato l'uomo della sindone. Allora, precisiamo allora innanzitutto come la brutalità della crocifissione nel mondo romano, oltre ad avere lo scopo di punire, aveva anche un fine di monito per tutti i ribelli ancora in circolazione. Ora, nel merito, vorrei citare alcune testimonianze tratte da fonti romane circa proprio la brutalità della crocifissione. Ecco, la prima testimonianza è quella di Seneca, e cito dall'opera Consolatio ad Marciam, capitolo 20, paragrafo 3. Vedo qui delle croci, non però dello stesso genere, ma costruite da questi in un modo e da quelli in un altro. Alcuni appendono le loro vittime a testa in giù, altri le impalano, altri divaricano le braccia sul patibolo. Ecco poi la testimonianza di Giuseppe Flavio, e cito dall'opera La guerra giudaica, libro quinto, capitolo 11, paragrafo 1. I romani, spinti dall'odio e dal furore, si divertivano a crocifiggere i prigionieri in varie posizioni, e tanti erano che mancava lo spazio per le croci e le croci per le vittime. Ecco ancora come Cicerone definiva la crocifissione, e cito dall'orazione In Verrem, libro secondo, sezione quinta, paragrafo 165. Crudelissimum teterrimunque supplicium, ovvero il supplizio più crudele e orrendo, la crocifissione appunto. Ed infine ecco come anche Tacito definiva la crocifissione, e cito dall'opera storiografica Historie, libro quarto, capitolo 11, paragrafo 3. Servile supplicium, ovvero esecuzione di schiavo o da schiavo, sempre appunto la crocifissione. Ora, la crocifissione nel mondo romano rappresentava il più infamante e ignominioso dei supplizi. Questa condanna a morte era riservata specificamente agli schiavi, ai ribelli e comunque non ai cittadini romani. Da notare invero come Gesù non fosse infatti un cittadino romano e il suo capo di imputazione sia stato precisamente quello di lesa maestà. Imputazione questa di lesa maestà che può specificamente rientrare proprio nell'alveo della ribellione. Bene, ora, il supplizio infamante e ignominioso della crocifissione, ripeto, siamo sempre in ambito romano, supplizio questo riservato specificamente agli schiavi, ai ribelli e comunque non ai cittadini romani. Ecco, la crocifissione raggiungeva la sua piena efficacia nel momento in cui il suppliziato, prima di morire, rimaneva il più a lungo possibile vivo appeso sulla croce, appeso sullo strazio della croce. Ecco, ora, l'appunto che ho appena fatto mi dà modo, mi sollecita, diciamo, a recuperare una nota caratteristica, diciamo, una chiave di lettura proprio circa la crocifissione romana. Chiave questa a cui feci cenno già in una precedente nostra tavola rotonda, quando parlammo della cosiddetta deduxio, ovvero la processione che portava il cruciarius, ovvero il condannato alla crocifissione, dal luogo dell'emanazione della sentenza fino al luogo dell'esecuzione. Deduxio, per capirci, la via crucis, insomma. Bene, ecco allora questa chiave di lettura circa la crocifissione romana. Ebbene, nel rito della crocifissione romana, tutto quello che apparentemente era atto di crudeltà, tecnicamente era atto di pietà, e viceversa, ovvero tutto quello che apparentemente era atto di pietà, tecnicamente era atto di crudeltà. Facciamo un esempio. Gesù in croce fu fissato con i chiodi, si confronti Giovanni capitolo 20 versetto 25, ma i chiodi conficcati nelle carni del condannato alla crocifissione, apparentemente erano atto di crudeltà, e certamente erano crudeltà, questo è indubbio. Non di meno, tecnicamente, nella ratio del rito della crocifissione romana, i chiodi conficcati nelle carni del condannato alla crocifissione erano atto di pietà. Quindi potremmo paradossalmente, ovvero tecnicamente, dire che a Gesù, fissato in croce con i chiodi, fu prestato paradossalmente, ovvero tecnicamente appunto, proprio un atto di pietà, dato appunto l'uso proprio dei chiodi per fissarlo sulla croce. Difatti, osserviamo bene, cosa provocavano i chiodi al suppliziato appeso con essi sulla croce? Ecco, i chiodi provocavano questo, aumentavano la sofferenza, aumentavano il dolore e favorivano il dissanguamento. Condizioni chiaramente crudeli tutte queste, certo, che però, al contrario dell'obiettivo sostanziale della crocifissione, che mirava a lasciare il suppliziato il più a lungo possibile vivo appeso sulla croce, ecco, i chiodi invece, ovvero le condizioni provocate dai chiodi, al contrario di questo obiettivo sostanziale della crocifissione, velocizzavano invece l'arrivo della morte del suppliziato. E la morte per un condannato alla crocifissione era il maggior desiderio. Ecco lo manifesto dunque appunto questo aspetto tecnico di pietà pur derivante dal crudele uso dei chiodi nel contesto perverso e contraddittorio del rito della crocifissione romana. Ed anche da questo, diciamo, desiderio di morire, desiderio proprio del suppliziato appeso in croce, ecco, ed anche da questo desiderio di morire del crocifisso, arriviamo a ribadire ulteriormente, proprio come fosse contraddittorio, ovvero perverso, questo rito della crocifissione romana. Contraddittorio, ovvero perverso, tanto nelle sue dinamiche esecutive, appunto, quanto, come appena notato, anche nelle sue dinamiche propriamente emotive. Difatti, l'uomo desidera sempre la vita, anche quando si trova nelle peggiori condizioni. Invece qui, appeso sulla croce, era la morte la brama più ardente per il condannato alla crocifissione. Era la morte la brama più ardente per il condannato appeso, forato sulla croce. Bene, riprendiamo il filo del discorso che stavamo facendo. Ecco, il supplizio infamante e ignominioso della crocifissione, ripeto, siamo sempre in ambito romano, supplizio questo riservato specificamente agli schiavi, ai ribelli e comunque non ai cittadini romani, ecco, la crocifissione raggiungeva la sua piena efficacia nel momento in cui il suppliziato, prima di morire, rimaneva il più a lungo possibile vivo appeso sulla croce. Bene, il crocifisso quindi poteva rimanere appeso sullo strazio della croce anche per diversi giorni, così riferiscono alcune fonti, come i già citati Giuseppe Flavio nella sua opera Vita, paragrafo 75, e Seneca nella sua opera Epistule Morales ad Lucilium 101-14. E ciò, ovvero il fatto che il crocifisso potesse, ovvero dovesse rimanere appeso sulla croce per lungo tempo, era possibile in special modo grazie particolarmente all'ausilio di qualche accorgimento ritardante la morte, come ad esempio l'uso delle corde piuttosto che i chiodi, oppure la presenza di un appoggio montato sullo stipes. Ricordo come lo stipes fosse la trave verticale che componeva la croce, mentre il patibulum fosse la trave orizzontale che componeva la croce. Patibulum questo, di cui abbiamo già parlato in altre occasioni, ecco, patibulum questo che, caricato sulle spalle del Cruciarius, veniva portato dallo stesso Cruciarius lungo la deductio, ovvero lungo questa via che conduceva questo medesimo condannato alla croce fino al luogo dell'esecuzione, luogo quest'ultimo dell'esecuzione in cui si trovava già piantato appunto lo stipes. Bene, riprendiamo. Il crocifisso quindi poteva rimanere appeso sullo strazio della croce anche per diversi giorni, e ciò era possibile in special modo grazie particolarmente all'ausilio di qualche accorgimento ritardante la morte, come ad esempio l'uso delle corde piuttosto che i chiodi, oppure la presenza di un appoggio montato sullo stipes. Ecco, continuiamo a rilevare appunto quanto già detto circa la contraddizione e la perversione nel rito della crocifissione romana, ovvero le corde, ovvero l'uso delle corde nel rito della crocifissione romana. Ecco, l'uso delle corde apparentemente era atto di pietà, poiché chiaramente meno laceranti dei chiodi, ma tecnicamente erano atto di crudeltà, poiché l'uso delle corde per fissare il suppliziato sulla croce, proprio per il fatto della loro minor aggressività rispetto ai chiodi, favoriva proprio la permanenza del medesimo suppliziato appeso sullo strazio della croce anche per diversi giorni. Lo stesso dicasi per la presenza di un appoggio montato sullo stipes, apparentemente atto di pietà, poiché chiaramente consentiva una sorta di comodità e riposo sulla croce, ma tecnicamente atto di crudeltà, poiché l'appoggio montato sullo stipes, proprio per il fatto che consentiva comodità e riposo al suppliziato sulla croce, favoriva proprio la permanenza del medesimo suppliziato appeso sullo strazio della croce anche per diversi giorni, appunto. Il crocifisso, quindi, generalmente era, ovvero rimaneva, esposto per lungo tempo alla vista di tutti in aperta mostra, confronta Marco capitolo 15 versetto 29, integralmente nudo, sporcato dai bisogni fisiologici, con le carni lacerate, bruciato dal sole e consumato dagli agenti atmosferici, inaridito dalla sete e dal dissanguamento, devastato dalla fame e dalla stanchezza, e alla fine giungeva ad una morte ignominiosa, che principalmente era quella per asfissia. Poteva comunque morire anche rotto e dilaniato dagli animali attirati dalle sue carni sanguinolente. Ma Gesù in croce è giunto proprio alla fine? Bene, per rispondere partiamo col recuperare il passo secondo Giovanni, capitolo 13, versetto 1, e cito CEI 2008. Gesù, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. Allusione esplicita alla croce, è chiaro. Ebbene, questo fino alla fine, nel greco originario del testo in esame, è espresso con la formula eis telos. Ma questo eis telos tecnicamente andrebbe tradotto non tanto fino alla fine, bensì fino al fine. Quindi la traduzione del passo secondo Giovanni, capitolo 13, versetto 1, sarebbe da rendere più letteralmente così: Gesù, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino al fine. Ed infatti in Giovanni capitolo 19 versetto 30 Gesù, prima di chinare il capo e consegnare lo spirito, dice e cito sempre CEI 2008, è compiuto. E nel greco originario del testo in esame, questo è compiuto è reso con l'espressione tetelestai, che altro non è questo tetelestai, se non l'espressione verbale di quel telos, cioè di quel fine inteso come obiettivo, scopo, compimento, che abbiamo citato poco fa da Giovanni capitolo 13 versetto 1. Quindi Gesù in croce non è giunto alla fine, ma Gesù in croce è giunto al fine, è istelos appunto, ovvero Gesù in croce è giunto all'obiettivo, allo scopo, al compimento, tetelestai appunto. Bene, ora partendo da ciò potremmo fare anche un ulteriore passaggio, diciamo, esegetico. Ecco, questo è compiuto, pronunziato sulla croce da Gesù prima di chinare il capo e consegnare lo spirito, ovvero questa espressione greca tetelestai, pronunziata da Gesù in croce, in retroversione, ovvero cercando di tradurla nell'aramaico, nell'ebraico del tempo, ecco, questo è compiuto, ovvero questo tetelestai, pronunziato da Gesù in croce, in retroversione, Gesù, nell'aramaico, nell'ebraico del tempo, potrebbe averlo pronunziato dicendo shalim o shalem. Ora, è interessante notare come questo shalim o shalem abbia la stessa radice triconsonantica, ovvero shin, lamed, mem. Ecco, interessante notare come questo shalim o shalem abbia la stessa radice triconsonantica di shalom. Shalom, che in ebraico significa pace. E per il mondo ebraico, quando più parole hanno la stessa radice triconsonantica, pronunziandone una di queste parole, nella sostanza vado a considerare anche tutte le altre, dato proprio il fatto che la radice è la stessa, proprio in virtù del fatto che vengono dalla stessa radice. Quindi, nel caso di specie, se si pronuncia shalom, cioè pace, si considera anche shalim o shalem, cioè perfetto o compiuto, e viceversa, ovvero se si pronuncia shalim o shalem, cioè perfetto o compiuto, si considera anche shalom, cioè pace. Ecco allora dove voglio arrivare a questo. È interessante notare come per Gesù, in Gesù, la croce che era, e lo abbiamo ampiamente notato, la croce che era espressione di disfatta e di odio, ovvero la fine. Ecco, per Gesù, in Gesù, la croce diventa espressione di trionfo e di pace, ovvero il fine, ovvero l'obiettivo, lo scopo, il compimento, ovvero tetelestai, ovvero shalim o shalem, che è anche shalom, cioè appunto pace. Da notare poi ancora un'altra nota interessante. Nei contesti di morte, gli ebrei non potevano e non possono assolutamente pronunziare proprio l'augurio shalom, cioè pace. Gli ebrei, insomma, in un contesto di morte, non potevano e non possono dire proprio shalom, cioè pace. Ecco, ma Gesù in croce, e Gesù era ebreo, ecco, ma Gesù in croce, proprio prima di chinare il capo e consegnare lo spirito, proprio prima di morire, insomma, contesto di morte arci esplicito, quindi, ecco, ma Gesù in croce proprio prima di morire, ecco, avrebbe pronunziato proprio shalim o shalem, cioè perfetto o compiuto, termine quest'ultimo, shalim o shalem appunto, che come detto ha la stessa radice triconsonantica di shalom, cioè pace, quindi pronunziando shalim o shalem, cioè perfetto o compiuto, Gesù, in base al principio ebraico richiamato poco fa, ha considerato, ha richiamato, diciamo, ha pronunziato anche shalom, cioè pace. E tale pronunzia di Gesù, ovvero Shalim o Shalem, quindi Shalom, ripeto, e tale pronunzia di Gesù, Shalim o Shalem, quindi Shalom, è avvenuta in croce. E la croce, ripeto, è chiaramente un contesto di morte, contesto questo in cui gli ebrei non potevano e non possono pronunziare proprio il termine Shalom, cioè pace. Eppure Gesù questa pronunzia vietata, proibita, l'ha fatta. Ecco, certo che Gesù era veramente segno di contraddizione, come direbbe Simeone in Luca capitolo 2 versetto 34. Oppure nella croce di Gesù c'è un richiamo alla vita? Oppure nella croce di Gesù c'è la vita? Quindi pronunziare Shalim o Shalem, ovvero Shalom, su quella croce non era più una pronunzia vietata in un contesto di morte, bensì un augurio permesso in un contesto di vita. Interessante tutto ciò, eh? Interessante ribadire poi ancora il termine. Come la crocifissione, che era, come rilevato più volte anche nei nostri precedenti incontri sulla Sindone, ecco, interessante ribadire poi ancora come la crocifissione, che era l'espressione più eclatante della tecnica della contraddizione, sia stata inflitta proprio a colui che venne definito proprio segno di contraddizione, il quale, come detto in questo mio intervento, ne ha partecipato in maniera del tutto contraddittoria e al fine è giunto propriamente a sublimarla, questa crocifissione. Nel merito, invero, di questo discorso è interessante notare come il termine greco stauros, ovvero croce, e la lingua originaria con cui sono stati scritti i Vangeli è proprio il greco. Ecco, interessante notare come il termine greco stauros, ovvero croce, abbia la stessa radice di un altro termine greco, ovvero anistemi. Anistemi, che significa esattamente risorgere. Insomma, in greco, ovvero nella lingua originaria con cui sono stati scritti i Vangeli, stauros e anistemi, ovvero croce e risorgere, sono la stessa parola, ovvero nella risurrezione è la croce e dalla croce è la risurrezione. E Gesù, questa identità antipodica, questa coincidenza antipodica tra croce e risorgere, in Gesù si è pienamente compiuta. Egli che è il Logos, egli che è la parola per eccellenza. Vedete, e ripeto, vedete come Gesù, vedete come questo segno di contraddizione, partecipando in maniera del tutto contraddittoria al rito contraddittorio e perverso della crocifissione, sia giunto propriamente a sublimarla questa crocifissione, sia giunto propriamente nella sua persona a sublimarla questa crocifissione. Ecco, stauros e anistemi, ovvero croce e risorgere, sono la stessa parola. Interessante notare come nel Salmo 62-61, versetto 12, sia scritto esattamente così, e cito sempre Cei 2008. Una parola ha detto Dio, due ne ho udite. Ecco, è stupendo notare come in Gesù ci sia esattamente il compimento di questa stereofonia della scrittura, come Gesù sia esattamente il compimento di questa stereofonia di Dio.
Bene, grazie, grazie tante Fabio di averci mostrato come in Cristo si compie questo ossimoro, questa, diciamo, solo apparente contraddizione tra morte e vita. Il Vangelo di Giovanni, tra l'altro, Ecco, ce ne parlerà anche Don Alfredo, mostra la croce già come un innalzamento, la croce è veramente gloriosa. E grazie anche di averci mostrato questo compimento, questo fine di Gesù Cristo, che tra l'altro è anche farci vedere l'uomo compiuto o la donna compiuta, diciamo, chi è veramente, ecco, il vero uomo, la vera persona umana che è Cristo, Dio vero e uomo vero che ha portato l'uomo fino al suo estremo fine, che è donare la sua vita, che è qualcosa di stupendo, ma questo non è un ideale, ma ci sono degli uomini, delle donne che hanno vissuto questo, altrimenti sarebbe solo un bel racconto, un bel mito, una filosofia, un'agnosi, ma è qualcosa che è stato scolpito nelle vite dei santi. Per questo adesso passiamo a parlare di Santa Veronica Giuliani e lo facciamo con un ospite d'eccezione che vive nello stesso monastero, ecco, tanto amato da Santa Veronica, la quale nel Venerdì Santo del 1697 ha avuto questa grazia: le apparvero le stimmate e nel cuore ebbe impressi gli strumenti delle passioni, le cinque piaghe. Così ha scritto Santa Veronica: in un istante vidi uscire dalle santissime piaghe di Cristo cinque raggi splendenti, tutti vennero alla mia volta, cioè verso di me, e io vedevo i detti raggi divenire come piccole fiamme, in quattro vi erano i chiodi e in uno la lancia d'oro, ma tutta infuocata, e mi passò il cuore da banda a banda, e i chiodi passarono le mani e i piedi. Ecco, quindi vorrei domandare adesso a Suor Marilena, monaca, ecco, che è esperta proprio di Santa Veronica Giuliani, ecco, come chiedere, ecco, in Santa Veronica si è avverato, si è compiuto quello che diceva San Paolo, il desiderio di essere crocifissa con Cristo e quindi di non essere più lei che viveva, ma Cristo viveva in lei. Se è così, com'è cambiata la sua vita dopo quel giorno e come si è posta nei confronti delle consorelle del monastero e del mondo?
Allora, ha fatto una bellissima introduzione, la ringrazio perché ha accennato appunto a questa crocifissione che è venuta nel suo corpo. Lei sperava che fosse però invisibile, quindi che non l'avesse vista nessuno. Lei voleva essere crocifissa con Cristo per essere unita a lui più intimamente, ma non che non fosse visibile. Purtroppo non è avvenuto secondo il suo volere, quindi questa la visibilità l'ha resa un po' particolare agli occhi delle sorelle. Diciamo che lei non ha fatto nulla per farsi notare, anzi, il giorno dopo è documentato che lei ha continuato a fare il servizio di cucina pulendo il pesce come se niente fosse. Ovviamente però quando se ne sono accorti, le sorelle hanno avuto qualche perplessità e alcune non erano del tutto convinte che questo fenomeno provenisse da Dio. E quindi per lei purtroppo c'è stato qualche mese dopo anche la denuncia al Santuario, quindi dopo un periodo di inquisizione. Questa però è una parte che è stata non voluta da lei e a cui è stata sottoposta. Lei invece è stata ben felice di avere un'unione intima di sofferenze con Cristo per l'offerta della sua preghiera, perché il senso dell'unione con Cristo era perché lei voleva offrire, intercedere per i peccatori, per le anime del purgatorio, e quindi la sua crocifissione con Cristo era un modo unico per sentirsi veramente ascoltata. Diciamo che come il padre ascolta la voce del figlio, lei offriva queste piaghe perché sapeva che erano del figlio e quindi le offriva unite a lui per intercedere per i peccatori. E questo è stato il suo grande cambiamento, mentre prima lei infatti è famosa anche per le sue pazzie dettate dall'amore, che erano le grandi penitenze che lei faceva. Quindi lì c'è stato un grande cambiamento, una forma di offerta della preghiera che prima era unita a molte penitenze di tipo anche corporale. Con le stimmate sono cessate questo tipo di penitenza e lei offriva appunto le stimmate come dolore e come offerta unita a Cristo. non offriva più penitenze di tipo corporale. Sono andate scomparendo, infatti da quell'epoca in poi arriva alla fine senza più penitenze. Però nello stesso tempo è diventata un'offerta sempre più intima e sempre più generosa verso le sorelle, verso il mondo, verso appunto le necessità del mondo, nell'intercessione della preghiera, ma anche nella donazione di se stessa, perché lei è diventata sempre più disponibile verso le sorelle e anche in tutto quello che è stato poi il periodo del processo di inquisizione. Lei ha fatto proprio un'offerta di sé completa, perché sono aumentate le sue sofferenze in quanto venivano imposte delle separazioni dalla comunità che lei riteneva le più grandi pene che le potessero essere inflitte, ma tutto viveva con questo intimo desiderio di portare tutti a Dio, di diffondere l'amore di Dio, che tutti conoscessero quanto Dio ci ama e i peccatori, che sono quelli che si allontanano da Dio, potessero ritornare a Lui. E questo è stato il suo grande cambiamento e la sua grande forza nell'intercessione.
Bene, grazie tante. E adesso io farei una pausa. E i nostri ospiti hanno detto delle cose stupende. Dopo la pausa rimanete con noi, perché ecco, anche ascolteremo Don Alfredo Andronico e entreremo invece nel Vangelo di Giovanni e proprio parleremo di questo potere salvifico delle piaghe cui ci ha introdotto Fabio Quadrini e anche Suor Marilena, come queste piaghe, anche queste stimmate di Santa Veronica, sono state poi di salvezza o strumento di salvezza per altri. Bene, facciamo ora una breve pausa musicale. Nella tavola rotonda con intitolato Ecce Homo, ecco l'uomo, l'uomo, la crocifissione di Gesù e dell'uomo della sindone. Abbiamo dedicato questa prima parte alla crocifissione di Gesù, anche a questo dono delle stigmate che ha avuto Santa Veronica Giuliani, e abbiamo parlato, specialmente Fabio ci ha parlato nella prima parte della crocifissione secondo Giovanni, e quindi vorrei chiedere a Don Alfredo Andronico, che è patrologo, professore di patrologia a Siracusa, passare al Vangelo di Giovanni, alla passione secondo Giovanni. E il Vangelo di Giovanni è un Vangelo simbolico. Ecco, vorrei che chiedergli riguardo alla simbologia soteriologica, cioè alla simbologia in vista della salvezza ed ecclesiale, e potrei dire anche sponsale, perché il Vangelo di Giovanni è anche un Vangelo scritto in chiave sponsale, perché Cristo nella croce, ecco, è veramente lo sposo dell'umanità. Ecco, allora Don Alfredo, se ci puoi illuminare questi aspetti, grazie.
Sì, grazie Don Francesco. Di fatto, praticamente, già come diceva lei, il discorso di Giovanni è un discorso molto simbolico. Giovanni si diverte sulla simbologia e diciamo che con me sfonda una porta aperta, perché poi anche i padri della Chiesa si divertono su questa simbologia e cercano di specularci per capire ancora più a fondo. La prima cosa, volevo far notare alcuni particolari della passione di Giovanni. Un primo particolare è di carattere cronologico. Giovanni sottolinea più volte nel racconto della passione: era la parasceve, e poi in un altro punto dice: era la parasceve della Pasqua verso mezzogiorno. Interessante questa cosa, la parasceve era la vigilia della Pasqua, la preparazione della Pasqua, e verso mezzogiorno era l'ora in cui si immolavano gli agnelli, praticamente. Come se Giovanni volesse dire, anzi Giovanni vuole dire, è Gesù il vero agnello, il nuovo agnello che toglie i peccati del mondo, è Gesù l'agnello della Pasqua. E in un'altra parte, sempre della Passione, secondo Giovanni dice non gli fu spezzato alcun osso, anche questo richiamo all'agnello dell'ultima cena in Egitto. Su questo, dicevo, i padri della Chiesa si sbizzarriscono, si divertono, perché praticamente cercano di trovare il significato soteriologico di tutto questo. E a tal proposito mi piaceva richiamare due immagini che ci consegnano, da una parte già nel secondo secolo, Melitone di Sardi, quando parla di Gesù che viene condotto e ucciso dai suoi carnefici come un agnello. E poi, a proposito di soteriologia, Melitone continua dicendo: ci liberò dal modo di vivere del mondo come dall'Egitto, ci salvò dalla schiavitù del demonio come dalla mano del faraone, contrassegnò le nostre anime con lo spirito e le membra del nostro corpo con il suo sangue. E poi continua ancora: egli è colui che coprì di confusione la morte, gettò nel pianto il diavolo come Mosè gettò nel pianto il faraone. Egli è colui che percosse l'ingiustizia e l'iniquità e condannò alla sterilità l'Egitto. Interessante, quindi Melitone sottolinea come Gesù di fatto praticamente da agnello pasquale ci libera, ci restituisce la salvezza e ci libera dalla morte. Ancora, mi piaceva un'altra immagine che questa volta ci viene consegnata da San Giovanni Crisostomo nel IV secolo. Giovanni Crisostomo dice: vuoi conoscere la forza del sangue di Cristo? E poi dice: richiamiamo nella figura scorrendo le pagine dell'Antico Testamento. Immolate, dice Mosè, un agnello di un anno e con il suo sangue segnate le porte. Cosa dice Mosè? Quando mai il sangue di un agnello ha salvato l'uomo ragionevole? Certamente, sembra rispondere, non perché è sangue, ma perché è immagine del sangue del Signore. Allora, il sangue di Cristo è, diciamo, potremmo dire, lo stesso sangue che gli ebrei passarono sugli stipiti delle porte e che impedì all'angelo sterminatore di entrare nelle case degli ebrei per distruggerli. Il sangue di Cristo è il sangue che ci dà salvezza. E poi, come diceva lei quando parlava della glorificazione, Giovanni sottolinea che dal suo petto squarciato uscirono sangue ed acqua. Questo Fabio poi penso che ce lo espliciterà in maniera migliore, diciamo, ma interessante. Dal petto squarciato di Cristo escono sangue ed acqua, che la tradizione della Chiesa, i padri della Chiesa, hanno sempre interpretato come un'immagine soteriologica, proprio perché sangue ed acqua sono simbolo dei sacramenti. Il battesimo per quanto riguarda l'acqua, l'eucaristia per quanto riguarda il sangue. E poi dicevamo ci sono anche delle immagini ecclesiali molto forti. La prima, forse quella più importante, quella più bella, no? È il titolo della croce. Titolo della croce che Giovanni sottolinea era scritto in ebraico, in greco e in latino. Interessante questa cosa. La salvezza è per tutti, la salvezza è per l'ebreo che legge ai tempi di Gesù e per il greco, e consideriamo che il greco ai tempi di Gesù, il greco della Koinè, era un po' come il nostro inglese, quindi lo parlavano tutti, era la lingua del commercio, era la lingua che si parlava per capirsi nel mondo allora conosciuto, e il latino è la lingua dei romani, che sono coloro che di fatto stanno eseguendo la condanna. Quindi la salvezza è per tutti, e questo è un fortissimo richiamo ecclesiale, proprio per dire che la Chiesa è cattolica nel senso più bello del termine, cioè è inclusiva, include tutti quanti. Altra immagine ecclesiale e forse anche sponsale per certi versi è l'immagine della tunica. Già Cipriano di Cartagine utilizzava, diciamo, nell'immagine della tunica ravvisava questa rilettura ecclesiale. La tunica di Gesù, dice Giovanni, i soldati decidono di tirarla a sorte e non di stracciarla. Cipriano, San Cipriano, sottolinea, dice, quella tunica era immagine della Chiesa che non può essere, non deve essere adulterata, lui dice, proprio utilizza questa parola, dice che non può essere scissa, non può essere strappata, ma che deve diventare un tutt'uno, che deve rimanere un tutt'uno, deve rimanere un'unica realtà nella quale noi otteniamo la salvezza. E infine un'altra immagine ecclesiale che volevo consegnare, sempre tratta dal Vangelo di Giovanni, è quel quadretto bello nel quale praticamente Gesù dice alla madre, ecco tuo figlio, e poi dice al discepolo che Gesù amava, ecco tua madre. Ora, il discepolo che Gesù amava è San Giovanni, punto interrogativo, o il discepolo che Gesù amava è ciascuno di noi? Il discepolo che Gesù amava di fatto simboleggia la Chiesa stessa e Gesù consegna Maria come madre della Chiesa e allo stesso tempo consegna alla Chiesa Maria perché se ne prenda cura e tutti quanti assieme camminano verso la salvezza, appunto. Sottolineare tutto questo penso che ci dà veramente un grande respiro di speranza e il Vangelo di Giovanni veramente da questo punto di vista è contrassegnato da questa speranza. Lì dove sembra esserci morte, in realtà c'è glorificazione, ma questo lo vedremo dopo, casomai.
Bene, grazie tante. Le cose che stanno uscendo in questa tavola rotonda sono veramente stupende, interessantissime, però diciamo il tempo è un po' tiranno, quindi ecco, passo alla seconda domanda al dottor Fabio Quadrini, sindonologo, però la vorrei unire con la terza, se è possibile, perché altrimenti non facciamo in tempo. E dal tuo intervento, Fabio, abbiamo ascoltato come il condannato fissato in croce, qualsiasi fosse stata la tipologia della croce, soffrisse un tormento che è straziante a dir poco. Quindi passiamo ora all'uomo della sindone. Abbiamo ascoltato che i romani crocifiggevano in diversi modi, ma siamo in grado di capire, analizzando il telo della sindone, su quale tipologia di croce quest'uomo fosse stato fissato e poi cosa ha causato la morte dell'uomo della Sindone e come le cause della sua morte possono essere collegate ai Vangeli.
Sì, Don Francesco, cerchiamo un attimino di argomentare in maniera esaustiva queste due domande che ci aprirebbero degli scenari e degli sviluppi molto ampi. Allora, per rispondere a questa questione, allora, parlando della tipologia di croce su cui fu fissato l'uomo della Sindone, io inizierei con richiamare la classificazione circa le tipologie di croci in ambito romano, tipologie queste inquadrate da Giusto Lipsio, uno studioso vissuto a cavallo tra XVI e XVII secolo. Ebbene, la crocifissione romana poteva avvenire tanto utilizzando un solo palo, la cosiddetta crux simplex, quanto chiaramente utilizzando due pali, la cosiddetta crux compacta, la quale crux compacta poteva essere disposta in diverse varianti, ovvero crux decussata a forma di X, per capirci, crux commissa a forma di T maiuscolo e crux immissa a forma di T minuscolo, la croce latina, insomma, quella in cui le due travi si intersecano ad angolo retto. Bene, il palo verticale poi, cioè lo stipes, poteva essere basso, detto stipes humilis, oppure alto, detto stipes sublimis, a seconda dell'enfasi che si voleva dare ad una particolare esecuzione. Interessante notare come lo stipes sublimis, cioè alto, secondo la descrizione delle fonti, nello specifico Quinto Curzio Rufo, nella sua opera Historiae Alexandri Magni, libro quinto, capitolo 5, ecco, interessante notare come lo stipes sublimis, cioè alto, potesse essere anche pitturato di bianco, proprio per dare una particolare enfasi ad una data crocifissione. Ora, Gli studi riferiscono, osservando propriamente anche la direzione delle colate di sangue presenti sulla figura sindonica, come l'uomo della sindone fu inchiodato su una crux commissa o immissa, a forma di T maiuscolo o T minuscolo, insomma. E lo stipes, su cui fu sempre inchiodato il medesimo uomo della sindone, fosse tendenzialmente humilis, cioè basso. Da notare, infatti, in merito all'individuazione di questo stipes tendenzialmente basso su cui fu inchiodato l'uomo della sindone, ecco, da notare infatti come dall'angolazione della ferita al costato dell'uomo della sindone, o meglio dall'angolazione della perforazione che ha causato la ferita al costato dell'uomo della sindone, perforazione questa causata con altissima verosimiglianza da un'arma da punta e da taglio identificabile con una lancia. Ecco, dall'angolazione della perforazione tra la quinta e la sesta costola che ha causato la ferita al costato dell'uomo della sindone, gli studiosi sono arrivati a definire come questa ferita al fianco destro dell'uomo della sindone fosse posizionata a circa 180 centimetri da terra. Quindi, per capirci, i piedi inchiodati dell'uomo della sindone erano circa all'altezza del ginocchio del soldato, diciamo all'altezza del ginocchio di colui che aveva inferto il colpo. Passiamo allora alla seconda sollecitazione che mi hai detto, ovvero la morte dell'uomo della sindone. Ecco, la morte dell'uomo della sindone, sottoposto, come già detto nelle altre nostre precedenti puntate, ad una serie di torture, tra cui una feroce flagellazione con un flagrum romano ed una coronazione con un casco di spine, nonché sottoposto ad una crocifissione con chiodi nei polsi e nei piedi, e dopo morto trafitto al costato da un colpo di lancia tra la quinta e la sesta costola. Ecco, la morte dell'uomo della sindone è decisamente compatibile con un tipico evento mortale, ovvero la rottura del cuore. Nello specifico, la causa della morte dell'uomo della sindone si concilia specificamente e decisamente con un emopericardio post-infartuale. Si arriva a dedurre ciò dall'analisi medico-legale proprio della trafittura al fianco destro, tra la quinta e la sesta costola, subita dall'uomo della sindone. Trafittura questa che si confà decisamente, come già accennato, con una perforazione da un'arma da punta e da taglio altamente identificabile con una lancia. Trafittura questa che è stata inferta dopo diverso tempo dalla morte dell'uomo della sindone. Lo certificano i margini allargati della medesima trafittura, nonché la fuoriuscita da questa medesima trafittura di sangue separato. Ora, l'analisi di questa trafittura al costato, trafittura al lato, trafittura al pleurà dell'uomo della sindone, per dirla col greco secondo Giovanni capitolo 19 versetto 34, ecco, l'analisi di questa trafittura al fianco destro dell'uomo della sindone tra la quinta e la sesta costola rileva, come detto, una immediata fuoriuscita di sangue separato. Parte solida e corpuscolata del sangue colore rosso separata dalla parte liquida del siero, colore chiaro. E tale fuoriuscita, inoltre, è a getto, sotto pressione, nonché estremamente abbondante. Ecco, ora, tutte queste caratteristiche si confanno decisamente proprio con una morte per rottura di cuore, ovvero tecnicamente proprio con un emopericardio post-infartuale. Emopericardio post-infartuale questo che avrebbe poi portato al tamponamento cardiaco e quindi all'arresto cardiaco. Bene, allora, per concludere, la sindone, da come sappiamo anche dagli incontri che abbiamo già tenuto, non solo ha avvolto certamente un cadavere, ma ce lo mostra e ce lo descrive. cadavere questo in cui si ritrovano decisamente i racconti evangelici della passione e morte di Gesù di Nazaret. Ma se lasciassimo che la vicenda dell'uomo della sindone terminasse sulla croce, ovvero nel sepolcro, la nostra trattazione sarebbe vuota e vana, tanto per parafrasare Paolo in Prima Corinzi capitolo 15. Infatti, dalle analisi scientifiche effettuate sulla sindone è emerso che il cadavere che era involto nella sindone rimase dentro questo lenzuolo circa tra le 36 e le 40 ore, e il contatto tra cadavere e lenzuolo è terminato senza alcuna manomissione. Difatti, dal grado di ridiscioglimento del sangue coagulato, dall'assenza di qualsiasi traccia di putrefazione, la quale putrefazione compare dopo circa 36 ore dalla morte, ma compare anche prima in presenza di gravi focolai contusivi, dal rigor mortis in cui l'uomo della sindone è chiaramente e fortemente fissato, e il rigor mortis si risolve, cioè si ammorbidisce, si rilassa dopo circa 36-40 ore. Ecco, da questi tre fattori, grado di ridiscioglimento del sangue coagulato, assenza di putrefazione, rigor mortis, ecco, da questi tre fattori si deduce come questo cadavere sia rimasto nel telo sindonico proprio circa tra le 36 e le 40 ore, e forse anche meno. E il sangue decalcatosi sulla sindone, sangue questo che appunto era parzialmente ridisciolto, ecco, e il sangue parzialmente ridisciolto decalcatosi sulla sindone non è sbavato. Segno questo che nessuno ha mosso o trascinato via il cadavere. Ora, a seguito di ciò, la scienza conclude in tal modo: resta inspiegabile come il contatto tra cadavere e lenzuolo si sia interrotto senza alterare i decalchi di sangue che si erano formati. Ma io, quantomeno io, una spiegazione credo di averla. Bene, ora, giunti a chiusura di questo mio intervento, mi permetto di rilevare una nota suggestiva. Ecco, mi permetto di notare come il Golgota e il sepolcro in cui venne deposto Gesù, così come si può chiaramente osservare anche attualmente nella Basilica del Santo Sepolcro a Gerusalemme, ecco, mi permetto di notare come Golgota e sepolcro siano vicinissimi. Infatti, Golgota e sepolcro sono dirimpetto, invero sono chiusi appunto nella stessa chiesa, nella stessa basilica. Ecco, allora, potremmo decisamente ammettere come Gesù, inchiodato sulla croce, avesse davanti ai suoi occhi proprio il sepolcro, vedesse dinanzi a sé proprio il sepolcro. Mi viene anche da immaginare come gli astanti sotto la croce potessero dileggiare Gesù anche per tale circostanza, magari sbeffeggiandolo con ghigno acido, dicendogli: «Ecco figlio di Dio, ecco Messia, ecco re dei Giudei, guarda pure davanti a te, guarda pure dove te ne andrai tra poco». Ecco, ripeto allora, potremmo decisamente ammettere come Gesù, inchiodato sulla croce, avesse davanti ai suoi occhi proprio il sepolcro, vedesse dinanzi a sé proprio il sepolcro, ovvero ciò a cui stava andando incontro, ovvero la morte, ovvero la vita.
Bene. Dante, ora ritorniamo a Santa Veronica Giuliani, che è stata stigmatizzata, ricordo per coloro che si sono magari sintonizzati da poco, è stata stigmatizzata fino alla morte, ha ricevuto queste cinque piaghe di Cristo e, come ci ha spiegato bene Suor Marilena, non solo Suor Marilena Chiara, non solamente queste cinque piaghe, ma anche delle piaghe interiori, cioè essere perseguitata, no? Dalle consorelle, eccetera, ricevere delle persecuzioni molto forti, anche interiori. Ecco, allora, se mi permette, Suor Marilena, unirei, ecco, le ultime due domande che avevo pensato di farle. Innanzitutto, su un piano prettamente umano, forse la stigmatizzazione certamente è un segno di elezione, una sorta di privilegio accordato da Cristo. Eppure nel nascondimento della clausura tutto doveva essere a maggior gloria di Dio, anche quel dolore, quella spina nella carne, come dice San Paolo. Ecco, come ha vissuto Santa Veronica questa sua unicità? Prima domanda. E seconda domanda, l'uomo ha bisogno di segni visibili per contemplare la gloria di Dio, ed è stato così per l'uomo della sindone, lo abbiamo appena ascoltato, di cui non sappiamo nulla se non che è figura di Cristo come l'uomo dei dolori di cui parla Isaia. Ecco, la domanda è: anche le stigmate donate a Santa Veronica servirono a questo? E che cosa ha significato proprio nel Settecento, cioè nel secolo dei lumi e della divinizzazione della ragione, sapere che una donna in un monastero di clausura affermava con la sua esistenza di essere una nuova ancilla Domini, serva del Signore? E cosa significa per noi?
Allora, grazie per la domanda, sono molto profonda e cercherò di essere sintetica. E comunque parto dalla prima, no? Questo privilegio, lei non l'ha mai sentito come privilegio, lo vediamo noi forse con la nostra mentalità di gloria, lei si è sentita sempre desiderosa solamente di essere unita a Cristo, non tanto di avere qualche segno che confermasse questo se non che fosse per lei. E tra l'altro questi segni, anche questi fenomeni, diciamo, mistici molto forti, erano accompagnati anche da fenomeni di tentazione molto forte, tant'è che il demonio ne approfittava di queste possibilità di farsi presente proprio per tentarla, no? Quindi quello, come l'ha vissuta lei questo fatto di essere stigmatizzata. Era una tentazione a volte per il demonio per dirgli che era dannata, era il fatto di dire, vedi, il Signore ti ha trasformata come sarà lui dannato per la morte, no? Oppure all'opposto la tentava con fatti di gloria e gli diceva che non serviva più fare tante per i peccatori perché ormai era santa, non era più necessario niente. Quindi lei ha dovuto combattere continuamente tra la tentazione diabolica di essere o già a posto, già arrivata, diciamo noi già arrivata, già unita a Cristo, quindi non dover più fare un cammino di perfezionamento, di comunione con Dio sempre maggiore, e dall'altra quella invece di essere una dannata, disperata, e quindi che non c'era più nessuna possibilità di salvezza per lei, tenendo presente quello che si diceva dell'ambito della sua epoca, perché era nel Settecento, l'epoca in cui appunto questi rigorismi giudiziali erano terribili, per cui c'era proprio forte il senso del peccato che noi abbiamo smarrito completamente nella nostra epoca, invece per allora era molto forte anche il senso del giudizio, della condanna di Dio, e anzi diciamo esagerato per il nostro tempo, ma anche per la verità della dottrina, era molto forte il senso del giudizio, della condanna di Dio. E quindi lei queste tentazioni ha dovuto molto combattere. È proprio bello nel suo diario leggere appunto questo cammino che ha fatto per tenere questo equilibrio tra il peccato, che è sempre un allontanamento da Dio, ma che non porta mai alla disperazione, perché gli dice: in te confido, Signore, in te spero, come cantiamo nel Te Deum, e alla fine del Te Deum: in te spero, in te ripongo la mia fiducia, anche se ho peccato, arrivo sempre a te. No? E quindi questo fatto di avere anche questa forma visibile delle piaghe, lei non l'ha mai utilizzato, diciamo, come un fatto di privilegio, di sentirsi a posto, diciamo, di sentirsi arrivata. L'ha sempre visto invece come uno strumento per unirsi sempre maggiormente a Dio e per offrire soprattutto appunto per la salvezza dei fratelli, per la comunione con i fratelli. Questo cosa significa oggi per noi, no? Per noi ha come significato appunto Santa Veronica, è stato ad esempio un grande esempio per Padre Pio, che anche lui portava le stimmate, perché questi segni visibili, di cui il segno più bello visibile, che forse non ce ne rendiamo neanche conto, Dio ce l'ha lasciato nell'Eucarestia, il segno della nostra visibilità, della sua presenza, della sua presenza che è poi in ogni uomo, perché ha detto: ogni cosa che avete fatto al più piccolo dei miei fratelli l'avete fatta a me. Però purtroppo la nostra cecità non ci permette di vedere la sua presenza in ogni uomo. Ci ha dato il segno del pane, nel vino, dell'Eucaristia, ma ancora i nostri occhi non possono. Allora ci dà a volte queste persone un pochettino più aperte alla sua grazia, che ce lo rendono più vicino a noi, più visibile, più presente, e ce lo spiegano come lui è presente, perché il suo diario, quello che lei racconta, è proprio un esempio di quanto lui sia presente all'uomo, quanto ami l'uomo e quanto cerchi di farselo vicino. Purtroppo per noi che siamo così poco abituati ad ascoltare la sua parola, la sua voce, è sempre lontana. E questi santi sono ancora una testimonianza che invece Dio ci ama, ci viene incontro e vuole la nostra salvezza. Santa Veronica a volte si sente dire da Dio che lui farebbe le stesse grazie che fa a lei, le farebbe a chiunque, e dice solo che non sono disposti tutti ad accoglierle, le grazie che fa a lei, così, no? Oppure dice: ma tutti mi chiedono, dicono che vogliono fare la mia volontà, tutti così pregano, vogliono fare la mia volontà, ma non rinunciano alla propria. Piccoli esempi per dire come una santità, una vita che è per tutti, ma i santi l'hanno veramente, ce lo propongono come uno spartiacque, perché anche noi possiamo avvicinarci un pochettino più a Dio, essere più vicini nel cammino verso la patria.
Grazie tante, grazie Suor Marilena, anche per averci mostrato a cosa veramente siamo chiamati, al vero fine della nostra vita, che è la santità, che è la vera felicità. E, ecco, allora vorrei passare all'ultimo giro di domande a Don Alfredo Andronico, patrologo, cioè esperto, professore dei padri della Chiesa. Ecco, facendo una domanda sulla teologia giovannea, anche ovviamente poi sviluppata dai padri, la teologia giovannea vede già l'innalzamento di Gesù Cristo sulla croce come esaltazione, di modo che già nel Vangelo di Giovanni chiaramente c'è una fusione tra croce e gloria. Ecco, come emerge nella Sindone il fatto che lo sfigurato è già il trasfigurato nel volto dell'uomo della Sindone, che nello stesso tempo è sofferente, però di una mitezza meravigliosa e anche immensamente maestoso? E come anche questo si collega alla prospettiva giovannea di creazione e ricapitolazione? Ecco, a te la parola, Don Alfredo.
Sì, grazie Don Francesco. Io, per rispondere a questa domanda, volevo prendere spunto da una cosa che ha detto Fabio. A un certo punto Fabio sottolineava questa cosa, dice sulla croce, per il crocifisso, ogni atto di pietà risulta un atto di crudeltà, ogni atto di crudeltà risulta un atto di pietà. E questa cosa mi faceva risuonare veramente questo aspetto del Vangelo di Giovanni. Ciò che in realtà nel Vangelo di Giovanni, cioè nel Vangelo in genere, nell'evento Gesù Cristo, sembra sconfitta, in realtà nel Vangelo di Giovanni assume una luce che è la luce della Pasqua, perfino al momento della morte, no? Perfino al momento in cui Gesù muore, Giovanni sottolinea: emise lo Spirito. È un momento di glorificazione, è un momento in cui praticamente lo Spirito pervade tutta quanta la creazione. E questo Giovanni si diverte a farlo con la sua ironia, che è una delle cose che mi colpisce sempre più. Caifa nel capitolo 11 a un certo punto dice: è meglio che muoia uno solo per la salvezza della nazione, e poi Giovanni sottolinea, dice: disse questo perché era sommo sacerdote per quell'anno e Gesù non doveva morire soltanto per la nazione, ma per riunire tutti i figli di Dio dispersi. Quanto è bella questa cosa. Ancora, proprio coloro che non si erano fatti un re nella storia di Israele, è così, perché dovevano salvaguardare l'unicità di Dio, di fronte a Gesù dicono: non abbiamo altro re all'infuori di Cesare. E quell'altro gioco bellissimo in cui a un certo punto si dice Pilato sedette in tribunale, ma se andiamo a vedere il testo greco, quelle katisen, il verbo katizo in greco, può essere tradotto sedere, ma può essere tradotto anche far sedere. Nel momento in cui noi abbiamo la pretesa di farci giudici di Dio stesso, in realtà è Dio che giudica, è Gesù che si siede in tribunale per giudicarci. È bellissima questa cosa. Pensavo proprio a questo, cioè a partire dalla sua domanda pensavo proprio a questa cosa qui. Dicevo, nel Vangelo di Giovanni c'è fortissimo questo aspetto di ricapitolazione di tutta la creazione. Interessante la cornice in cui si svolge la passione di Gesù. Dopo aver detto queste cose, Gesù uscì con i suoi discepoli al di là del torrente Cedron, dove c'era un giardino. E poi, dopo, alla fine, si dice, nel posto in cui fu crocifisso c'era un giardino e in quel giardino un sepolcro nuovo. Interessante. Come si dice giardino in greco? Giardino in greco si dice paradeisos. È il paradiso terrestre, è il paradiso dove Adamo ed Eva hanno consumato il peccato, peccato originale, ma è quello stesso paradiso nel quale è piantato l'albero della vita, da cui l'uomo doveva mangiare e che l'uomo a un certo punto non ha più potuto toccare. In Gesù crocifisso, in Gesù innalzato, la sindone ci dice che il crocifisso era basso, era una crocifissione bassa. In realtà, nella prospettiva giovannea, è il punto più alto. Da quel punto più alto dove è crocifisso Gesù, dal suo costato scaturiscono sangue ed acqua. Il battesimo e l'Eucaristia, frutto dell'albero della vita, di cui l'uomo adesso può mangiare nuovamente per camminare incontro al Signore. Quindi forse il segreto è accoglierlo, questo amore di Dio, no? Che si manifesta pienamente nel crocifisso risorto, e accogliere questo amore di Dio che si manifesta pienamente in Gesù e farlo nostro, farlo diventare parte della nostra vita.
Sicuramente, grazie tante. Io vorrei riprendere i vostri interventi perché dicendo che abbiamo potuto fissare gli occhi, abbiamo potuto fissare gli occhi sull'uomo della sindone, su Gesù Cristo crocifisso, su queste piaghe anche stampate nella vita concreta di uomini e di donne. In questo caso anche di Santa Veronica Giuliani, grazie alle parole, posso dire anche tra le righe, tra le sue parole, anche alla testimonianza di Suor Marilena Chiara, perché si vedeva che quello di cui parlava, ecco, lo viveva, cioè lo vive, perché è fondamentale questa chiamata alla santità che passa, di cui lei ci parlava, che passa per le nostre ferite. Io oggi non trasmetto da Gerusalemme, ma trasmetto dall'Italia, da Roma, dove sono venuto perché mia madre, 92enne, già sta, diciamo, verso la fine, non sappiamo se le ultime ore, gli ultimi giorni. E la nostra vita è un mistero, ecco, anche quante ferite, anche fino all'ultimo respiro dobbiamo vivere, però, ecco, sento forte proprio come chiamata alla santità questa parola finale che voglio dare, volgendo anche i nostri occhi a Gesù Cristo risorto, lo sfigurato che è veramente il trasfigurato, perché ecco, forse alcune volte ci confondiamo, cioè cerchiamo di scoprire le cause dei nostri traumi, delle nostre ferite, per quanto sia una tappa importante per la guarigione. Però scoprire la causa del trauma non basta per superarlo. Dio tende più verso il fine, no? Abbiamo parlato anche di questo, piuttosto che alla causa. Quindi E per un credente, Dio, pur non volendo mai direttamente il male, né fisico né tantomeno morale, però rimane pur sempre la causa di tutto. Se si indagano solo le cause del male, Dio dovrebbe comunque giustificare perché permette questo male. Cioè, dinanzi all'estremo male, alla somma sofferenza, come quella dell'uomo della Sindone, un uomo innocente crocifisso, ogni spiegazione rimane insoddisfacente. Per questo vorrei concludere con Gesù risorto che si accosta ai due discepoli di Emmaus, che oltre che ovviamente un evento storico e salvifico, è anche un paradigma del percorso terapeutico di guarigione del trauma, perché si vede in Cristo veramente questo guaritore ferito. I due discepoli di Emmaus se ne andavano da Gerusalemme, davano le spalle a Gerusalemme con il volto scuro, dice letteralmente il Vangelo di Luca. Erano falliti, feriti, avevano subito un trauma profondo, avevano visto colui che pensavano essere il Messia di Israele, il loro maestro, ingiustamente torturato e ucciso, un terribile trauma, voltano le spalle alla città santa e alla croce di Cristo e discendono da Gerusalemme conversando tra loro. Gesù, con immensa empatia, compassione, amore, si accosta a essi nel cammino e gli fa solo brevi domande, veramente un terapeuta celeste, li spinge a parlare e che fanno i due di Emmaus? Si sfogano in un lungo discorso, pieno di sofferenza, però non scevro da vittimismo, è un discorso molto vittimista. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele, delusione totale. Gesù mostra di interessarsi a loro, alle loro ferite, con grande empatia, però attenzione, non con un atteggiamento nevrotico come di chi fa alleanza con le ferite altrui, ma li scuote e li riprende con autorità, stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Era necessario che il Cristo soffrisse e quindi le ammaestra sulla necessità delle sue proprie sofferenze. Sul fatto che rientrano misteriosamente nel piano salvifico di Dio e poi Gesù fa finta di andare più lontano. È impressionante, è coinvolto nelle loro sofferenze, ma al tempo stesso distaccato, proprio come deve fare un vero terapeuta. Però i due insistono che rimanga con loro e entra per rimanere con loro e lo riconoscono nello spezzare il pane. E a questo punto sparisce dalla loro vista ancora. Come deve saper fare un buon terapeuta e perché lo riconoscono proprio nello spezzare il pane? Certo, era un tipico gesto di Gesù che sarà poi indissolubilmente legato all'Eucaristia, luogo in cui per eccellenza Gesù Cristo si manifesta, ma forse lo riconoscono nello spezzare il pane anche perché quando si deve spezzare il pane è inevitabile mostrare le mani, i polsi. E perciò i due discepoli vedono le piaghe di Cristo. E così, diciamo, i due, se mi si consente, vittimisti di Emmaus, che se ne andavano da Gerusalemme feriti, falliti e frustrati, come noi tante volte, vengono guariti dallo spezzare il pane, da Cristo che si spezza perché vedono le sue ferite. Solo il ferito per eccellenza può guarire i due feriti di Emmaus. Che vedono le piaghe gloriose di Cristo e solo alla luce di queste comprendono le loro proprie ferite e possono tornare esultanti nella città santa perché si incontrano con il terapeuta celeste, con il guaritore ferito che cura le loro piaghe con le sue piaghe. E voglio concludere appunto che, ripetendo che le ferite di Cristo e in queste ferite, le nostre ferite possono diventare feritoie verso il cielo. Chiavi che lo aprono, diciamo così, così il Cristo, il ferito, ci ha veramente ferito il cuore, il trafitto ci ha trafitto con il suo amore, come speriamo, e come diceva anche Suor Marilena, che questo amore possa trafiggerci e ci dia questa grazia di scavalcare il muro della nostra volontà, invitandoci, o meglio, dandoci il suo spirito, perché anche noi possiamo donarci, avere questo cuore aperto a immagine del vero cuore aperto che è quello di Cristo, come abbiamo ascoltato sia da dottor Fabio Quadrini e anche da Don Alfredo. Adesso, dopo una breve pausa musicale, abbiamo tempo e per questo anche volevo concludere perché penso sia interessante ascoltare i vostri interventi, le vostre domande, che ovviamente giriamo a seconda, quale campo riguardano, che giriamo ai nostri ospiti di oggi, che vorrei veramente ringraziare di cuore. Quindi rimanete in linea perché ascolteremo dopo la pausa musicale gli interventi telefonici e le domande dei nostri ascoltatori. Grazie. Sì, buonasera. Pronto?
Pronto, buonasera. Sì,
Buonasera.
buonasera a tutti. Mi
Il suo
sente?
nome? Sì, sento
Io mi
bene il suo nome.
chiamo Lucia.
Sì, prego, Lucia.
Lucia. Praticamente io ho sempre sofferto di depressione, ma l'ho sempre gestita in un modo o nell'altro. È un anno a questa parte che io prego tanto, chiedo aiuto al Signore, ma non riesco a uscirne fuori. La mattina non mi riesco ad alzare, mi viene la tachicardia, sono in cura, ho visto tanti medici, ma non riesco a stare bene. Chiedo al Signore di aiutarmi, vado a messa, prendo la comunione, la confessione. È come se io non fossi capace a chiedere, forse.
Bene, grazie Lucia. Innanzitutto le assicuriamo le nostre preghiere e anche sono convinto che il Signore vede le sue lacrime, la sua perseveranza. E io vorrei dare la parola a Don Alfredo, che anche è, oltre che un professore di padri della Chiesa, è anche parroco, quindi è stato anche vicerettore del seminario, quindi da tanti anni anche nella pastorale. E magari le può anche rivolgere una parola anche alla luce di quello che abbiamo detto. Prego, Don Alfredo.
Sì, grazie Don Francesco. Beh, io la prima cosa che mi sento di dire alla signora Lucia è questa, cioè la nostra vicinanza e come dicevi tu, la nostra preghiera per lei, il nostro sostegno. È chiaro che ci sono dei momenti della nostra vita nei quali noi siamo chiamati a sperimentare la sofferenza e per certi versi a unirci a Cristo con la nostra sofferenza. La cosa su cui volevo sottolineare era una cosa che lei ha detto e su cui volevo dire di non crederci a questa cosa perché credo che sia una tentazione bella e buona. Il discorso lei diceva, dice forse non so come chiedere al Signore. Il Signore ci conosce. Il Signore sa come siamo fatti, sa quali sono le nostre sofferenze, sa quali sono i nostri dolori e materialmente dice il Vangelo, perfino i capelli del vostro capo sono contati. Materialmente la nostra preghiera non ci serve non serve al Signore, ma serve a noi. Serve a noi per metabolizzare determinate cose, per imparare a superarle nella relazione con il Signore, eccetera, eccetera. Quindi a questa cosa che non sa come, che lei pensa che non chiede bene, non ci creda perché credo che non venga da Dio proprio come cosa, come emozione. Piuttosto la cosa che deve continuare a fare, secondo me, è affidarsi al Signore e mettersi nelle mani del Signore ed eventualmente anche mettersi nelle mani dell'uomo, quindi cercare qualcuno che possa essere strumento di Dio in questo per cercare di curare anche un aspetto di cura se c'è in questa situazione, ecco.
Bene, grazie Don Alfredo. Scusate, vorrei anche, se è possibile, ascoltare una parola di Suor Marilena perché chi vive la vita religiosa anche sa che sperimenta, no, delle desolazioni, alcune volte anche molto grandi, anche le permette il Signore per la nostra santificazione e soprattutto per quella degli altri. Quindi non so anche se ci vuole dire una parola, vuole dire una parola a Lucia e anche altri ascoltatori che possono avere le stesse problematiche.
Ampiamente, esaurientemente risposto Don Alfredo, concordo con quello che ha detto. Aggiungo che bisogna continuare, magari aumentare la preghiera, insistere di più davanti al Signore, ma la nostra preghiera proprio non è tanto le parole che diciamo, quanto il mettersi davanti al Signore, dire: Signore, vedi come sono, vedi come sto. A volte non sono dire tante parole, tante formule. Lui ci vede, mettiamoci davanti a Lui sapendo che Lui ci vede e vede che stiamo male, non vuole che i Suoi figli stiano male. E quindi chiedendogli solamente aiutami con semplicità, non è che non sono le formule a volte che fanno la preghiera, è il nostro cuore che si mette davanti a Dio dicendo aiutami tu.
Sicuramente, grazie.
E lui
Allora, ascolta.
appunto usa questi strumenti per metterà qualche strumento che possa venire in nostro aiuto, magari non con i tempi che desideriamo noi, però lui arriva.
Bene, grazie. Allora possiamo passare al prossimo intervento telefonico.
Pronto?
Pronto? Sì,
Sì.
buonasera.
Buonasera, sono Irene da Albenga.
Sì,
Allora, io
buonasera.
rimango sempre colpita quando all'ora di sesta leggo: in quest'ora sul Golgota, vero agnello pasquale, Cristo paga riscatto per la nostra salvezza. E poi dice: dinanzi alla sua gloria anche il sole si oscura. Io vorrei un approfondimento su questo: dinanzi alla sua gloria anche il sole si oscura. Grazie.
Bene, grazie. Passo, giro se è possibile la domanda al dottor Fabio Quadrini.
Io per diciamo provare a rispondere a questa sollecitazione vorrei un attimino soffermarmi sul termine proprio gloria e vorrei andare anche all'ebraico di cui tu, Don Francesco, potrai argomentare dato che sei maestro in queste cose. Allora, il termine gloria in ebraico si dice kavod. Ma è molto interessante notare come kavod, cioè gloria in ebraico, provenga da una radice, diciamo da un verbo che è kaved, che significa essere pesante. Quindi ecco, la gloria che porta Gesù, diciamo che sopporta anche Gesù, ne parlava anche Don Alfredo nel suo primo intervento, ecco la gloria, però in quella gloria c'è la pesantezza e viceversa. Vedete come siamo sempre a tema questa sera? Nella pesantezza c'è la gloria e nello specifico dell'uomo della sindone, proprio nella pesantezza di quel patibulum c'è la kavod, la gloria di quella croce. Ecco, io credo che dovremmo un attimino anche, come dire, per aggiungermi a un commento per quanto riguarda l'ascoltatrice precedente, sapere che nelle nostre sofferenze, nelle nostre pesantezze, nelle nostre kaved, nelle nostre, ecco, situazioni di pesantezza, possiamo anche con Gesù, trasformarle, portarle in kavod, cioè in gloria. Ecco, questo credo che quantomeno a me è molto di aiuto. Ecco, sapere che nelle nostre kaved, nelle nostre pesantezze c'è la kavod, c'è la gloria e sono la stessa cosa. Se noi ne partecipiamo con Gesù, sappiamo che quella pesantezza può tramutarsi, può arrivare ad essere in gloria. Pensiamo ad esempio anche alla croce in sé a livello tecnico. Cos'era la croce? L'ho detto nel mio primo intervento. Era il supplizio più infamante e ignominioso, più infimo, cioè più basso. Ma pensate bene, tecnicamente quando uno va in croce viene elevato sulla croce, si innalza, si alza, quindi è la pena più infima, ma allo stesso tempo è un innalzamento. Ecco, io credo che dovremmo cercare di interpretare, vivere, partecipare delle nostre sofferenze, sapendo che in queste situazioni di pesantezza con Gesù possiamo riscoprire e arrivare ad una gloria. E per argomentare anche un pochettino la situazione della sofferenza, io mi permetto anche di esulare un po' dal mio tema portante e citare Schopenhauer, che è un filosofo, autore e filosofo tedesco. Cosa dice Schopenhauer? Schopenhauer parla di un aforisma che è indubbiamente sperimentabile per ciascuno di noi. Schopenhauer dice: più intelligenza avrai, più soffrirai. Ma cos'è l'intelligenza? L'intelligenza è quel complesso di facoltà che consente all'uomo di ragionare, quindi di essere uomo. Torniamo un attimino allora al titolo della nostra trasmissione. Come non notare allora che Gesù sia proprio chi? L'uomo per eccellenza, ecce homo appunto, si dice in Giovanni capitolo 19 versetto 5. Quindi come non notare allora che l'intelligenza di Gesù sia esattamente l'intelligenza più eccelsa? Quindi la conclusione, possiamo, ovvero non possiamo immaginarla, insomma, più intelligenza avrai, più soffrirai. L'intelligenza di Gesù è l'intelligenza più eccelsa, dato il fatto che Gesù è l'uomo per eccellenza, quindi la sofferenza di Gesù è la sofferenza più, mi piace rimanere con questo termine, eccelsa. Ecco allora, raccontare, pregare, riferire le nostre sofferenze a Gesù, ci sono modi, maniere assolutamente, ma chi più di Lui può capire e partecipare delle nostre sofferenze? Lui che ha vissuto la sofferenza a livello più eccelso. Ecco, mi piace proprio usare eccelso, perché in quell'eccelso c'è la pesantezza della sofferenza, ma allo stesso tempo c'è il portarci alla gloria, ecco, ad innalzarci proprio tramite questa sofferenza in e per Gesù.
E grazie, questo è veramente nella tradizione biblica. Già in Esodo 20:21 si dice: Moshe nigash la rafel asher shama Elohim, e Mosè si avvicinò alla nube oscura perché, letteralmente, perché là c'è Dio. Dio è nella nube oscura, per questa nube, ecco, che era appunto la manifestazione della gloria di Dio, che però era anche una colonna di fuoco. La croce è questa nube oscura, ma luminosissima. Qui c'è tutta una mistica, non solo ebraica o biblica, ma anche poi cristiana, che in fondo la croce è questa nube oscura, ma luminosissima. Ecco, questo è un augurio per tutti noi. Vorrei ringraziare tantissimo i nostri ospiti e anche tutti voi ascoltatori. Vi chiedo certamente preghiere, personalmente, anche come vi ho detto, per mia madre, perché possa, ecco, in questa nube oscura vedere la luce di Dio e, ecco, poter fare questo transito al cielo, come speriamo, e anche preghiere sempre per la Terra Santa. Pregate, come dice il Salmo, chiedete la pace per Gerusalemme, Shalom, Shalom, Yerushalayim. Grazie tante, buona prosecuzione con i programmi di Radio Maria, buona serata a tutti.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.